Inquieto dalle 10 è presentato da
Gatice Fertility Center, è un centro d'eccellenza dedicato alla fecondazione assistita. Tutte le info su gatic.com.
The Center, estetica e parrucchieri.
Tagli e colori che seguono le ultime tendenze.
The Center, a Gioia Tauro. Visita la nostra pagina Facebook. Dave's American Food, un'incredibile esperienza americana in Italia. Ci trovi a Gioia Tauro e sui social.
Di nuovo in diretta con Inquieto dalle 10 e andiamo a parlare di cronaca giudiziaria. Lo facciamo dando un'occhiata all'articolo pubblicato questa mattina dalla Gazzetta del Sud, è scritto da Francesco Altomonte. Chiesti 25 anni di carcere per la donna boss. Il PG vuole la conferma della pena per Aurora Spanò nella cosca Bellocco di San Ferdinando. L'accusa ha invocato per gli imputati 5 condanne e 2 assoluzioni. 5 condanne e 2 assoluzioni è la richiesta formulata dalla Procura Generale di Reggio Calabria nei riguardi dei 7 imputati nel processo Tramonto che hanno scelto il rito ordinario. Al centro dell'inchiesta contro la cosca Bellocco che opera a San Ferdinando c'è Aurora Spanò, la compagna di Giulio Bellocco, considerata il capo dell'associazione mafiosa. Il PG ha chiesto per la donna la conferma dei 25 anni inflitti in primo grado, 7 in più del compagno Giulio Bellocco, condannato a 18 anni di reclusione. Gli altri imputati nel procedimento sono Giuseppe Stucci, comandante della Polizia Municipale di San Ferdinando, e l'agente Giuseppe Spanò, condannati al Tribunale di Palmi a 3 anni e mezzo e 3 anni. Per i 2 membri della Polizia Locale il PG ha chiesto l'assoluzione. Conferma della pena invece per Antonio e Gaetano Secolo, condannati in primo grado a 3 anni, e Maria Grazia Secolo a 1 anno e 6 mesi. Ho molta paura a raccontarvi la verità su questa vicenda, temo per l'incolumità mia e dei miei familiari, comunque sono deciso a dire tutta la verità. Così esordì Stefania Secolo davanti agli inquirenti quando si decise a collaborare con la magistratura antimafia, raccontando le presunte angherie di cui la sua famiglia sarebbe stata oggetto da parte della Spanò e dei suoi figli. Da quelle dichiarazioni iniziarono le indagini che portarono all'operazione Tramonto, con cui fu azzerata la cosca Bellocco nel suo ramo sanferdinandese. La Secolo era amica di Maria Concetta Cacciola, la testimone di giustizia morta ingerendo acido nell'agosto del 2011, e a lei si era rivolta per discutere della pretesa della Spanò e del suo compagno Bellocco di entrare in possesso di alcuni appartamenti a Rosarno di proprietà della famiglia Secolo. Quando inizia a collaborare con la magistratura, la Cacciola racconta di quella storia di usura, di quel prestito di 600.000 euro che la Spanò e Bellocco concedono a uno dei fratelli di Stefania a tassi usurari del 27%. Antonio Secolo, imprenditore edile con il fratello Gaetano in provincia di Brescia, si indebita per 1 milione di euro, non riesce a restituire i soldi e Bellocco, pretendono come risarcimento di diventare proprietari della palazzina di famiglia dove vivono Stefania e le sue sorelle con i mariti. I suoi fratelli negano e finiscono nei guai. Quando scatta l'operazione contro i Bellocco finiscono dentro, accusati e poi condannati in primo grado per favoreggiamento. A Stefania Secolo fa da contraltare Aurora Spanò. Non è il suo compagno a guidare la cosca sanferdinandese del Bellocco, ma secondo la DDA Regina, la Spanò. Sarebbe lei a gestire il giro di usura e di estorsione che fa capo al clan. È lei che, rinchiusa in carcere per un'altra vicenda, pretende di essere servita dalla sua compagna di cella. Il diniego della donna, che rinfaccia alla Spanò di non essere una Bellocco, costa caro. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, infatti, Aurora avrebbe ordinato al figlio Carmelo Bellocco di pestare il marito della sua compagna di cella, compito eseguito perché gli ordini di un boss. Non si discutono, questo l'articolo di Francesco Altomonte, su questa vicenda e su queste dinamiche di 'ndrangheta che riguardano la cosca Bellocco di San Ferdinando. E ieri in molti siti di informazione locale il porto di Gioia Tauro era in home page, e questo accadeva perché ieri il consigliere regionale del Partito Democratico Carlo Guccione ha rilasciato una nota proprio che sul tema del porto di Gioia Tauro, ha diffuso una nota in cui dice: la giunta regionale non può più galleggiare, deve essere chiaro che se affonda Gioia Tauro affonda tutta la Calabria, e i timidi segnali di crescita complessiva evidenziati dal rapporto di Banca Italia rischiano di essere annullati improvvisamente. Lo sostiene appunto Carlo Guccione, consigliere regionale del Partito Democratico. È bene ricordare, aggiunge, che negli anni scorsi lo scalo marittimo, diventato in breve tempo il primo del Mediterraneo, aveva creato sviluppo e occupazione alla nostra regione, impulso notevole all'economia marittima nazionale. I dati di quegli anni, ricordati continuamente dalla Svimez, hanno dimostrato che lo sviluppo del nostro porto ha aiutato la crescita del movimento delle merci da Genova a Trieste, da Livorno a Venezia. Gioia Tauro era diventata il simbolo di un sud che sa aiutare il nord. Ecco perché in Calabria dobbiamo muoverci subito per potenziare questo punto di forza dopo gli anni della crisi e dell'incuria colpevole. Chiediamo scelte concrete che blocchino il declino e proiettino di nuovo Gioia Tauro nella competizione euromediterranea per fornire alla Calabria un vero punto di forza verso nuove prospettive di sviluppo generale di tutto il territorio regionale. Banca Italia ha detto che la ZES non è la panacea di tutti i mali, ma la Calabria ha bisogno che decolli questa zona economica speciale. E come? Senza contrapporre le aree della Calabria, senza richiedere di nuovo agevolazioni a pioggia, ma utilizzando l'impulso che può venire dalle riduzioni fiscali e doganali a Gioia Tauro affinché si creino condizioni favorevoli e tali da consentire, come sostiene lo Svimez, lo sviluppo delle imprese già operanti e l'attrazione di investimenti per nuovi posti di lavoro. La Giunta, dice ancora Guccione, porti subito nel Consiglio regionale la proposta di piano strategico perché il Governo nazionale possa accelerare la procedura per la ZES Gioia Tauro con proiezioni sugli scali marittimi da Corigliano a Crotone che fanno parte dell'autorità portuale, anche perché non è più tollerabile l'ennesimo commissariamento che la Calabria è costretta a subire in riferimento all'autorità portuale di Gioia Tauro. E il commissariamento di cui parla Carlo Guccione è appunto quello dell'autorità portuale, e lo ricordiamo sempre nel corso di Inquieto dalle 10, praticamente 12 mesi fa il commissario Agostinelli, di cui tra l'altro quasi tutti gli operatori parlano molto bene per il lavoro che ha svolto, ha salutato la stampa in una conferenza fatta proprio apposta per salutare la stampa al termine di un comitato portuale. Infatti sarebbe dovuto arrivare il nuovo presidente, tra l'altro, dell'autorità di sistema, cioè quel nuovo ente che oltre all'autorità portuale calabrese andrà a inglobare l'autorità portuale di Messina. Da allora però è arrivata solo una nomina, un'indicazione da parte del ministro Delrio nella figura dell'assessore regionale Russo, ma da lì più niente, e Andrea Agostinelli, a distanza di praticamente 12 mesi, è ancora alla guida dell'autorità portuale di Gioia Tauro come commissario, però, e non da presidente. Di nuovo in diretta con Inquieto dalle 10, e questa volta ci occupiamo di un tema che è anche legato alla giornata internazionale dell'infanzia, perché per la dispersione scolastica la Calabria è al secondo posto insieme alla Campania e al Lazio, e al primo triste primato ce lo ha la Sicilia e la Calabria, quindi tra le regioni con una maggiore dispersione scolastica in Italia. E entrando nello specifico del rapporto stilato dall'Ufficio Statistica e Studi del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, emerge che la dispersione scolastica in Calabria raggiunge l'1% dei ragazzi, un dato che è molto alto. E appaia la nostra regione alla Campania e al Lazio, lo dicevamo prima, è al secondo gradino della classifica nazionale dell'abbandono scolastico, subito dopo la Sicilia, che ha l'1,3%, ma distante da quanto registrato nel nord-est del paese, dove questo dato si ferma allo 0,6%, o in Emilia-Romagna o nelle Marche, che con lo 0,5% ottengono la percentuale più bassa italiana. E anche con l'indicatore preso a indice per verificare il fenomeno, registra che i ragazzi tra i 18 e i 24 anni, con al più il titolo di scuola secondaria di primo grado o una qualifica di durata non superiore a 2 anni e non più in formazione nella regione, è decisamente molto al di sotto della media nazionale, un indicatore che per il 2016 mostra anche un miglioramento, attestandosi al 13,8, prima era al 20. Il fenomeno è in calo, si legge nel comunicato del MIUR, ma resta il divario fra nord e sud, sia nella scuola secondaria di primo che di secondo grado. I maschi sono più coinvolti delle femmine, così come percentuali più alte si registrano fra studentesse e studenti di cittadinanza non italiana che non sono nati in Italia. E vediamo le dichiarazioni del ministro Fedeli. La dispersione scolastica è un fenomeno che va contrastato con forza, perché dove la dispersione è alta vuol dire che non sono garantite a sufficienza pari opportunità alle ragazze e ai ragazzi. Nel nostro paese, come evidenziano anche i dati raccolti dal ministero, il fenomeno è in calo e c'è stato un miglioramento negli ultimi anni, ma restano forti i divari sociali e territoriali rispetto ai quali serve un'azione importante che parta dal MIUR, ma che coinvolga anche tutti gli altri attori in calo. campo, le famiglie, il terzo settore, i centri sportivi, l'associazionismo, le istituzioni del territorio, per mettere insieme questa rete e far emergere le buone pratiche che già esistono e che possono essere prese a modello. Abbiamo voluto un apposito gruppo di lavoro, una cabina di regia guidata da Marco Rossi Doria, che ha una lunga esperienza in materia, anche come ex sottosegretario all'istruzione. Il gruppo in questi mesi ha lavorato anche sulla base dei dati che oggi rendiamo pubblici e entro dicembre consegnerà al Paese delle linee guida per il contrasto e la prevenzione della dispersione. Un piano d'azione, ha concluso il ministro Fedeli, che avrà come punto di riferimento l'articolo 3 della nostra Costituzione, che in questi mesi abbiamo sempre messo al centro del nostro lavoro, nella convinzione che garantire pari opportunità alle ragazze e ai ragazzi sia il compito principale del sistema di istruzione. Una posizione sicuramente condivisibile, quella del ministro, e su cui però bisogna lavorare, perché ogni giorno, parlando dei deficit che coinvolgono questo territorio, ci rendiamo conto che l'uguaglianza viene sempre più violata nel campo della istruzione, nel campo della sanità e sicuramente in determinati altri campi in cui i servizi dovrebbero essere equivalenti tra i cittadini di tutta Italia.